Venerdì 12 giugno, decima settimana del tempo ordinario, prima lettura. Elia fugge da Jezabele, avendo saputo che la regina lo cerca, volendo la sua testa. Ora è sull'orebe, dinanzi al suo Dio, che gli chiede: che cosa fai qui, Elia? La risposta del profeta sveli il suo cuore a causa della condizione di idolatria e di immoralità che governa i figli del suo popolo. Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. In cosa consiste lo zelo di Elia? Nel suo forte desiderio di riportare tutto il popolo nella fedeltà all'alleanza giurata. Attualmente lo vive in mezzo a gente consumata dall'idolatria e arsa dalla grande immoralità. Sempre quando nel popolo regna l'idolatria, regnerà anche un'universale immoralità. L'idolatria è l'albero sui cui rami nasce e matura ogni trasgressione della legge del Signore. L'idolatria chiede anche la demolizione, la distruzione, la cancellazione dalla terra di tutto ciò che visibilmente ricorda l'esistenza del vero Dio e Signore. Oggi la grande idolatria non sta chiedendo che si tolga anche dalla natura ciò che fa riferimento al Signore. Non sta chiedendo la demolizione della stessa Chiesa, una santa cattolica apostolica. Elia vede la sua vita in pericolo. Lui è manifestazione visibile dell'esistenza e della verità del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Anche lui va tolto di mezzo. Ucciso Elia, nessun ricordo più del Signore, del Dio dell'alleanza. L'idolatria manifesta tutta la sua potenza con la crocifissione dello stesso Figlio Eterno del Padre, del suo unigenito. Se uccisi il Figlio di Dio, fatto suo uomo per la nostra redenzione, ci sarà un solo uomo di Cristo Gesù che l'idolatria non cercherà di eliminare? E questo è il principio operativo dell'idolatria: cancellare ogni traccia visibile che fa riferimento al vero Dio e Signore, al vero Cristo e Redentore, alla vera Chiesa, sacramento di salvezza, al vero discepolo di Gesù che con la sua vita e le sue parole manifesta nella storia la verità eterna. La parabola dei vignaioli omicidi traduce bene il principio operativo dell'idolatria. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei vignaioli e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visti il figlio, dissero tra loro: «Costui l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Matteo 21, 33, 39. Leggiamo Primo Re 19a, 11, 16. «Là entrò in una caverna per passarvi la notte». Il Signore gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. dopo il fuoco, il sussurro della brezza leggera. Come l'udì Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazzael come re su Aram. Poi ungerai Jeo, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto». Il Signore conosce la condizione miserevole del suo popolo, per questo lì deve continuare la sua missione. Non solo deve continuare lui, la sua missione dovrà proseguire anche dopo la sua morte. Egli dovrà ritornare sui suoi passi e ungere Eliseo come profeta al suo posto. Ecco il comando del Signore: ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. La salvezza dell'uomo mai è venuta sulla terra per volontà dell'uomo. Sempre è stato il Signore che ha chiamato l'uomo, costituendo lo strumento della sua salvezza. Il Signore ha chiamato Noè, Abramo, Mosè, Giosuè, i profeti. Il Padre di essi ha mandato il suo figlio unigenito nella carne per operare la redenzione eterna. Nella storia della Chiesa sempre il Signore è venuto per chiamare uomini, costituendo lo strumento della sua redenzione. San Paolo è uno dei grandi chiamati direttamente dal Signore. Lui però è solo il primogenito di ogni altro chiamato direttamente dal Signore. Se il Signore si dimenticasse per un solo istante della sua vigna, questa diverrebbe un campo coltivato ad ortiche e spine. Ma il Signore sempre viene, visita la vigna e suscita i buoni agricoltori per la sua coltivazione. Lettura del Vangelo. Nel mondo esistono due leggi, la legge dell'idolatria e la legge dell'alleanza. Sappiamo che la legge dell'idolatria è la legge di ogni immoralità. Conosciamo invece che la legge dell'alleanza è legge della vera, sana, corretta moralità che nasce dall'obbedienza alla parola del Signore. Conosciamo altresì che man mano che alla legge dell'alleanza si aggiungono altre parole di Dio, anche la moralità è chiamata a rinnovarsi, conformandosi alle nuove parole del Signore. Ma vi è un'altra legge che va messa bene in luce, è la legge dello spirito e della nuova generazione, che comporta la partecipazione della divina natura. Parola nuova, legge dello spirito nuova, necessariamente dovrà nascere una morale nuova. Sappiamo che all'origine Dio ha creato l'uomo maschio e femmina e lo ha fatto immagine della sua natura e del mistero della sua comunione. Come Dio è indivisibile nella sua natura, è eterno nella sua comunione, così anche l'uomo e la donna, uniti in matrimonio, devono rimanere indivisibili nel corpo, eterni nella loro comunione. Nel matrimonio l'uomo e la donna divengono un solo soffio vitale. Ecco come il profeta Malachia parla del matrimonio in relazione al ripudio. Un'altra cosa fate ancora: voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l'altare del Signore, perché egli non guarda l'offerta né l'accetta con benevolenza dalle vostre mani. E chiedete perché? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua compagna, la donna legata a te da un patto. Non fece egli un essere solo dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest'unico essere se non prole da parte di Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio, dice il Signore Dio degli Israele, e chi copre di iniquità la propria veste, dice il Signore degli Eserciti. custodite dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli. Malachia 2, 13, 16. Gesù Signore ai suoi discepoli ricorda sia il sesto che il nono comandamento: non commettere adulterio, non desiderare la donna degli altri. Gesù vuole che i suoi discepoli seguano la legge dello Spirito Santo, la legge della nuova generazione, la legge della partecipazione della divina natura. Per questo chiede loro che secondo la nuova legge ci si deve astenere da ogni desiderio. Il desiderio della donna è l'adulterio del cuore. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Dall'adulterio del cuore, quel tempo poi si passa all'adulterio con il corpo. La salvezza dell'uomo è dalla custodia dei suoi occhi e dei suoi desideri. Sappiamo che Davide prima vide, poi desiderò, poi consumò il suo peccato. Chi vigila sui pensieri e sui desideri sempre preserverà la sua vita da ogni colpa. Oggi quasi tutti i divorzi e anche le dichiarazioni di nullità hanno alla loro base l'adulterio. Le ragioni dello scioglimento di molti matrimoni sono di peccato, non sono ragioni di verità e neanche di santità. Leggiamo il testo di Matteo 5, 27, 32. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavolo, e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella cena. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella gehenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone ad adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Gesù è venuto non solo per portare l'uomo all'obbedienza alla legge della sua natura creata, che è di maschio e di femmina, uniti in una sola carne, con un solo corpo. Neanche Gesù è venuto per portare l'uomo fisicamente, corporalmente e spiritualmente nella verità di creazione. Lui è venuto per portare l'uomo in una verità ancora più grande. È la verità della nuova generazione, portando l'uomo in una natura più alta, più nobile, più eccelsa. Anche la sua morale dovrà essere più alta, più nobile, più eccelsa. Da dove inizia questa nuova morale, frutto della nuova creazione? Inizia dallo stabilire la legge della sola carne, purificandola ad ogni permissione concessa dalla legge del peccato. In verità è giusto affermare che la legge di Mosè, che permetteva il ripudio, era per motivi gravissimi. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libro di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Se ella, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito, e anche questa la prende in odio, scriva per lei un libro di ripudio, glielo consegni in mano e la manda via dalla casa. E se quest'altro uomo che l'aveva presa per moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata non potrà riprenderla per moglie dopo che lei è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore. Tu non renderai colpevole di peccato la terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità. Deuteronomio 24, 1, 4. Per questa legge di Mosè si trasformò poi in legge che consentiva il ripudio per ogni motivo. Ma questa legge è solo il frutto dell'idolatria che governava il popolo del Signore. Ecco la grande purezza nella quale Gesù vuole riportare il matrimonio per i suoi discepoli, che saranno chiamati a vivere guidati dalla legge dello Spirito Santo. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone ad adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. La storia attesta e conferma che ogni volta cresce nel popolo del Signore l'idolatria, cresce anche ogni disordine sessuale. Quando invece ritorna a brillare la vera adorazione, i disordini sessuali diminuiscono. Poiché oggi i disordini sessuali stanno crescendo a dismisura, è segno che anche l'idolatria sta crescendo a dismisura. Chi vuole risolvere i problemi morali del mondo deve prima risolvere i problemi della grande idolatria dilagante. Poiché oggi il cristiano è sotto il regno dell'idolatria, o si interverrà per portare nei cuori la vera adorazione, oppure saremo condannati ad un'immoralità sempre più immorale. Madre della Redenzione, Angeli Santi, fate che il discepolo di Gesù torni nella vera adorazione, vera fede, vera moralità. Amen.